Ecco, la seconda parte, io metto in evidenza quattro punti, che sono quattro punti di sostanza e allo stesso tempo anche di metodo. E in questo sta la grandezza di questo messaggio. Se è vero come è vero che c'è un disastro in atto e ci sono delle responsabilità collettive e bisogna cambiare i nostri comportamenti, i nostri paradigmi, i nostri stili di vita, va bene, è altrettanto vero che questo si deve esprimere attraverso delle operazioni di natura internazionale, ma anche di natura individuale. E questo, secondo me, è la parte più interessante di questa enciclica. I quattro punti che voglio mettere in evidenza di questa seconda parte sono: primo, il Papa auspica una nuova governance internazionale sulle tematiche dell'ambiente, cioè una istituzione internazionale che sappia reagire ai crimini che vengono perpetrati sul fronte ambientale e quindi un atteggiamento che renda esplicite a tutti che la politica deve entrare a fare qualcosa, deve fare qualcosa. Auspicava questo all'inizio, in attesa di Parigi, ma anche dopo alcuni grandi fallimenti. E i grandi fallimenti si chiamano Rio, Tokyo. Cioè, le grandi assise internazionali determinavano scelte che poi regolarmente non venivano applicate. Allora dice, qui la comunità internazionale deve realizzare, come dire, una governance e una capacità di realizzare un'istituzione che abbia a cuore in maniera condivisa da parte di tutti questa situazione. Il secondo elemento è un atteggiamento, e io penso che questo sia il messaggio più bello di questo documento, è il dialogo, l'esaltazione della metodologia del dialogo. Perché? Perché non si esce da questa situazione di disastro, aggiungo, di disastro politico, di un pianeta che si surriscalda nell'accidia e nella ingenerosità che determina tensioni, se non ritorniamo a esercitare la potenza del dialogo. Questo per me è il passaggio più delicato, e ancora una volta lui lo applica, perché sia chiaro a tutti che se è finito l'embargo degli Stati Uniti nei confronti di Cuba è merito di quest'uomo, è merito di quest'uomo. Sia chiaro a tutti che se tra 15 giorni unico personaggio mondiale va lì, va bene, e va con l'altro straordinario personaggio, perché su queste tematiche, e lui lo riconosce, prima del Papa di Roma il patriarca Bartolomeo aveva e dà a tuttora una posizione straordinaria. Bartolomeo, queste indicazioni qui, che noi qui adesso le troviamo sviluppate in questo modo, le ha esplicitate 10-12 anni fa, ed è diventato uno degli elementi proprio determinanti del suo magistero. E qui il Papa glielo riconosce. Cioè, partire con un'enciclica che dà ragione al patriarca di Costantinopoli, va bene, questo, prima cosa, Così come dice che ringrazia anche tutto il mondo ecologista. Cioè, non è arrivato, come dire, adesso vi insegno a tutti a vivere. Ha preso tutti insieme, va bene, e ci ha messi in una situazione di dialogo. E nel dialogo, lui dice, c'è l'unico elemento in grado in questo momento contingente per superare le cose. Su questo su questo è, forse magari sarà anche voce nel deserto, ma che abbia ragione non c'è ombra di dubbio. E nel momento in cui lo pratica, e lo pratica con gesti anche forti, va bene, chi l'avrebbe mai detto che il Papa di Roma avrebbe risolto un problema all'interno di due scuole di pensiero e di, ecco, lui dimostra nel fatto che la potenza del dialogo è straordinaria. Ma non dice il dialogo tra i politici, dice il dialogo tra di noi. Questa è una cosa fantastica. E vi devo dire che la cosa più importante che io ho imparato da questa cosa qui è questa: la potenza del dialogo. Quando ti sei proprio arrabbiato con una persona, date una sburrettò e poi dialoga. E in questo atteggiamento c'è un principio di pace fondamentale. E il fatto che questo dialogo non debba appartenere solo ai politici, ma a tutti gli umani, è una questione di dimensione psicologica della vita e dei nostri rapporti interpersonali. Io questo lo trovo il passaggio più bello. Terzo elemento, cambiare i meccanismi degli orientamenti politici, cambiare i modi con cui si determina la politica. Oh santo cielo, quante volte volevo sentirlo dalla mia amata sinistra questa roba qui. Adesso la sinistra è tutta presa da altre cose. Ma una delle questioni che era patrimonio del socialismo era che dal basso bisognava costruire le condizioni per influenzare i potenti. E lui dice chiaramente che coloro che sono chiamati a fare la politica e che hanno un orizzonte che non va più in là della scadenza elettorale per cui deve essere rieletto, e quindi non può avere una visione, perché la sua visione è fino a quanto dura. Va bene, questo lo dice in modo esplicito. Per cambiare queste persone qui c'è bisogno di tutti noi che sdoma da fe a fare pressione dal basso. Quanto è valido questo atteggiamento nel momento in cui su un problema che è oggi, che è ordine del referendum di domenica scorsa, la politica ci dice di stare a casa. Non ho visto un proprio nemaca. La prossima, ecco. Allora, il ragionamento è, e ho visto che anche buona parte dell'Episcopato su queste cose qui prende una posizione, non di ognuno faccia quello che vuole, ma stia a casa, non è? Stia a casa, no? Allora, lui dice, e poi parla di una cosa a me molto, molto, molto. Le nostre scelte di acquisto determinano la produzione. Papale, mai papale come questo, papale. Praticamente dice: se tu incidi anche nei tuoi acquisti, nelle tue politiche, tu determini il cambiamento anche virtuoso della produzione. Guardate che questa cosa è una cosa straordinaria. Cioè ci mette in una condizione di essere soggetti attivi. Non dice, sì, dice che la governance internazionale, che la politica, eccetera, ma dice tutto, ma poi parla a noi e dice: non state fermi, impegnatevi, perché voi potete determinare il cambiamento delle cose. Questo messaggio è. E poi c'è la parte finale, che secondo me è la più tenera e la più potente. Potete cambiare il mondo dalle piccole cose che fate a casa. Mi accenti buon'anima, mio amore. Destisa salute, eh? Cosa tengo in visca salute? Non sprecare, tieni. Ecco, lui praticamente dice che queste piccole cose sono propedeutiche a un nuovo umanesimo, perché il nuovo umanesimo, se deve passare, non può passare che attraverso un diverso stile di vita. di comportamento, dove non si nega il piacere, ma si coniuga il piacere con la morigeratezza. Non so se noi non siamo chiamati a soffrire, siamo chiamati a essere felici in una dimensione che è più morigerata. Praticamente fa dell'elemento dello stile di vita nostro, personale, uno degli elementi che ti mette in condizione praticamente di essere più in armonia, in questo caso sì, col creato. E allora ti dice, da che cosa parti? Partiamo dalle cose normali, dalle cose di tutti i giorni. Lo spreco è una cosa che non possiamo tollerare, ma io non punto il dito dello spreco nei confronti dei politici, di questo, lo punto su di me, su di me. Per me piace stasera quando in devacato il bimba si frigoriferi, no? Sono del tumbe famiglia, c'è dei prezzemoli che da vindi che sono lì che hanno pietà, perdono, fa che cosa, mettete frullature, fa che cosa. Vasetti di conserva che mettono un leggerissimo strato di muffa che aumenta leggermente fino dal frigo all'armenta. Ma come abbiamo potuto ridurci così? E qui il grido diventa grandissimo. Come abbiamo potuto ridurci a questo stato qui, perdendo valorialità del cibo, in un mondo dove c'è 1 miliardo di persone che non ha da mangiare, e noi serenamente siamo in presenza di una società che butta via milioni e milioni di tonnellate di cibo. Sto parlando di milioni e milioni di tonnellate di cibo. Qui il grido è, non si discute su questo. Allora l'atteggiamento virtuoso, che vedo che incominciamo tutti assieme, no? Il banco alimentare da una parte, di ridurre questo spreco. Nessuno pensi che ridurre questo spreco sia una cosa inutile, no! È propedeutico a un sistema che crea una dimensione più di pace, di armonia con la natura. Se tu costruisci attraverso questi elementi distintivi della tua personalità, anche nelle piccole cose, tu sei artefice del cambiamento. Vedete, la cosa strana in politica e dei grandi personaggi è che quando passano queste personalità qui, Ventanella se si scappa. E l'indifferenza davanti a un messaggio così lineare, che non parla ai potenti della terra, certo che parla ai potenti della terra, ma è cosciente che non saranno i potenti a determinare un cambiamento di un sistema planetario che ci sta portando al baratro. Saranno tutti, e ognuno può fare la sua parte. Ma quando mai si sente un discorso del genere da qualsiasi politico in giro per il mondo? Quindi concludo dicendo che questi 4 elementi, responsabilità di una nuova governance mondiale, va bene? La coscienza che la politica può cambiare partendo dal basso con elementi di costruzione della politica in maniera diversa, questo discorso delle piccole cose individuali, va bene? E questo atteggiamento per cui noi tutti dobbiamo in qualche modo avvicinarsi verso a un cambiamento di paradigma che ponga al centro la comunità. Ecco, questo è un altro messaggio straordinario. Ecco, io penso che questo è l'elemento distintivo di questo documento, e vi dirò un'altra cosa. Le buone cose, va bene, sono pei di virus, cioè i primi che le intercettano sono quelle, ma poi dopo diventano contagiose anche le buone cose. In questo momento c'è un signore, va bene, che è candidato alla presidenza degli Stati Uniti, e per me non è quel biondo tutta morta, con la sua biosteca, con lei, vabbè. No, parlo di uno di 75 anni, che se leggete il programma elettorale, sembra è sulle corde di questa cosa qui, di tutte le cose che stiamo dicendo. Cioè, riporre al centro, rispetto a un neoliberismo sfrenato, la questione umana, la questione è una questione che fino a pochi tempi fa non te le immaginavi da uno candidato alla Casa Bianca. Ma questo candidato alla Casa Bianca, e questo è l'elemento che mi fa sperare, sta raccogliendo l'85% dei giovani tra i 17 e i 35 anni. E vi dico una cosa, questo messaggio qui, in questo momento, i giovani lo sentono in maniera fortissima. Siamo in presenza di una generazione che sbaglieremmo tutti a definirla, come dire, poco impegnata. È la prima generazione non ideologizzata, la prima generazione che ritiene importante fare le cose bene. E ciò non è se sei destra, di sinistra, cosa. No, veux travailler bien, veux faire cose per bene. Io penso, anche perché si rendono conto che sono tagliati fuori dal sistema produttivo, che insomma, guardate che noi siamo stati abituati da almeno due secoli a un trend che la generazione successiva stava meglio della precedente e si creavano le condizioni per star meglio e ognuno lavorava perché era convinto che suo figlio stesse meglio. Qui siamo arrivati a un punto di non ritorno. Praticamente questi giovani sarà la prima generazione che non avrà l'opportunità di stare bene come i padri. Ma anche questo è un disastro ecologico, un disastro ambientale, un disastro delle coscienze. Se noi non diamo prospettive, noi perdiamo una generazione in una situazione di incertezza del lavoro, che è di proporzioni incredibili il disastro che può generare. Ecco allora che l'umanità ha bisogno di gente visionaria come questa, la quale non te la racconta più, la quale pratica la virtù su se stesso e dopodiché ti dà delle indicazioni che secondo me valgono per tutti. Quindi concludo, ve lo voglio dire proprio schiettamente, sono convinto che dietro a quest'uomo c'è un disegno straordinario, va bene? E nello stesso tempo, lasciatevelo dire da un laico, la questione che chiuda questo percorso, va bene, di questa enciclica con l'anno della misericordia, praticamente fa il capolavoro finale. Fa il capolavoro finale, perché si è detto ben chiaro a tutti: non realizzi un cambiamento dei paradigmi, degli stili di vita, se te ne è misericordia. Perché se questa società sta crescendo a livelli di acredine personale, va bene, io non riesco più a vedere questi talk show, sono un abbonato al cinema, ma più di cinema. Perché io quando li vedo, e li vedo così, con la bava alla bocca, con sa gramissia, perché è anche gramissia, dico: ma dove andiamo a parare? Dove andiamo a parare? Ecco, noi abbiamo bisogno di dialogo, di comprensione, di costruzione di nuove, ma con la gamba ferma, col pe ferma, non dicendo che tutte queste si fanno così perché sono un buonismo generico. Noi abbiamo l'obbligo del dialogo e anche della misericordia, ma tenere il piede fermo, perché se non teniamo il piede fermo su queste tematiche qui, credetemi, non ce n'è per tanto. E ancora una volta, l'elemento distintivo che in questo momento mi dà ansia, mi dà grande ansia, è di assistere a questo esodo biblico va bene? Di un'umanità dolente, va bene? Che noi non riusciamo a far niente. La nostra impotenza, va bene? E bisogna assolutamente che questo venga superata, perché una società che costruisce i muri, va bene, una società che non capisca queste cose non è una bella società, non è una bella società. Allora, io voglio dire, è bellissimo quello che state facendo di questi alloggi, di questa, perché questo è. Voglio anche dire una cosa, che se non ci apriamo a questa gente qui, la nostra età media aumenta di più, va bene, e siamo in una situazione di povertà anche, ecco, c'è come mi scese un po' qui, c'è come te e mia non sta qua, perché se voi pensate che questa gente qui non serva, ma non capi niente, io parlo solo dal mio punto di vista, da gastronomo e da impegnato nel fronte alimentare. Se siete convinti che il barolo lo facciano quelli delle langhe, a tre sere, e a 10.000 macedoni. Il parmigiano reggiano sono i padani che mamma in bocche, sono gli indiani col turbante, più di 20.000 famiglie, va bene? La fontina in Val d'Aosta, Val d'Ustagna, impianti di risalita e hotel, nelle Marche ci sono i magrebini. Allora, delle due l'una, questi cosa sono? Questi sono i nostri fratelli italiani, nuovi agricoltori, vanno trattati come gli altri. Non è possibile non avere due pesi, due misure. E quando sentite decantare tutto sto Made in Italy, che bello il Made in Italy, che bello il Made in Italy, dove avete che cucina voglia di dare? Come è trattato? Andiamo a vedere che nel meridione d'Italia e in certe zone anche del nord esiste il caporalato. Andiamo a vedere che si pagano 2 euro al quintale la raccolta dei pomodori. Che il quintale tomatiche pi 2 euro. Ecco, questa è la nostra Italia. Allora, parlare di ecosistema è quello che dice, quello che ha valore, è l'ecologia integrale. Mi parlando della salubrità della terra indifferente alla sofferenza umana, perché non si può parlare della salubrità della terra se io faccio soffrire i miei fratelli, va bene? Questo è uno degli elementi, questo è quello che la testimonianza di quest'uomo ci dà, no? Per me piace, se sei cattolico deve nanti, se sei cattolico dunce nanti stesso, perché sì, insomma molti torna, insomma tutti la stessa volta.
Possiamo concludere? Non facciamo il dibattito perché penso alle tante domande, la lettura attenta della enciclica può dare molte risposte, vero?
Sì, sì.
Se noi, come ci dicevi, ecco, dico pure.
Sì. Alla fine di questa serata, in più c'è una trentena persone che ho convinto ad andare a leggere questa enciclica, mi sono contenta in acciuga, va bene? E mi spiace. E ricordatevi, non fatevi prendere, perché è facilissima da leggere. E poi dopo io chiederei a Don Dario, nella mesa, che la chiusura, adesso c'è una testimonianza, però la chiusura devi farla te, per leggere questa preghiera sulla terra, alla terra, no? Questa preghiera che io non credente la sposo in pieno e che ha la potenza evocativa del cantico delle creature.
due avvisi velocissimi. Il primo, questo è il primo degli appuntamenti. Il secondo sarà con un teologo che ci parlerà della stessa enciclica dal punto di vista di un teologo, e non sarà a Carlo Isoardi. Non sapevo che era tuo cugino. È stato grande nostro maestro di tanti che noi che siamo qui, è proprio un grande grande.
Mi sono contento, eh. pensate che quando in questa telefonata che aveva fatto il Papa, io l'avevo già detto l'altra volta, ma la ricordo perché c'è anche Carlo Isoardi, che non parlava a sua nonna il Papa, e dice: mia nonna diceva che nel sudario non ci sono. Io ho detto, e dopo poi dice: senta, lei ha parlato di sua nonna, posso parlare di mia nonna? E papà dice: dica pure. Allora mi dice: guarda, mia nonna era cattolica praticante sabauda, no? Madonna d'Europa, Sant'Anna di Vinaio, che allora si andava a piedi a Sant'Anna di Vinaio, Bra e Cutuleng, quindi aveva tutto il suo ego. Se non che sposa nel 1914 un macchinista ferroviere socialista, va bene? Che si chiamava Carlo Petrini. Nel 21 Carlo Petrini fonda il Partito Comunista. Mia nonna, che la ne fu una piega, continuava ad essere fedele a Gesù Cristo e abutava comunista, perché è sempre stata Zaparocchia lì, Zaparocchia si fa per dire. Morale, nel 1948 Pio XII dà la scomunica ai comunisti, va bene? E finché gli dava Stalin, va bene, ma mia nonna, va bene. Comunque, 1948 mia nonna va alla chiesa madre di Bra, no? E il parroco gli dice, con queste attenzioni proprio da sacerdoti, ecco: lei cosa vota? E mia nonna, così fa, presa così, dice: e cosa votava mio marito, perché mio nonno era già morto. Allora la ti fa: e cosa votava suo marito? Santo cielo. Allora, a dire: mio marito era comunista. E l'altro gli fa, lei sa che la soluzione non posso dargliela. Mia nonna sta lì una minuta e poi dire: e allora se la tenga. Allora, capite, 1948 una donna che risponde per il parco, guardate, se la tenga. E papà Vito Sacchini dice: visto che la diverte, posso dire anche cosa penso dei preti? E dice: me lo dica. E però è piemontese. Ah, ma io non capisco il piemontese. Va bene. Chi fa con quel primo dice va al paradiso. Chi fa con quel primo fa, a cadere il diavolo va. E papà fa: effettivamente un po' anticlericale. però c'è anche nel Vangelo. E dice: come è nel Vangelo? E che lo dice: sapesse quanti farisei abbiamo che parlano bene e si comportano male. A quel punto lì le dice: ma lei non è qui, ma se fosse qui io la abbraccerei. Mia la sorella. Però la se perdi che io ero a Parigi, telefono a Brodia, telefono a Papa, ma ti zitto. Ma ti dicevo questo elemento importantissimo, e ve lo lascio come elemento finale di questa serata, va bene, è che praticamente una settimana dopo è arrivata la lettera, va bene? E la lettera è un capolavoro. Una settimana dopo, porté pazienza perché se cosa si è messo un taglio. Anzi, no, ti dicevo di quell'elemento, primo ottobre, no? Uh-huh. Ecco, allora, la lettera è molto semplice. Ecco, ho ricevuto con piacere la lettera, la ringrazio. In pari tempo desidero esprimere la mia gioia per la conversazione telefonica che abbiamo avuto sabato scorso. Quel se la tenga mi fa ancora sorridere. Rivela la grandezza di una donna che ha saputo unire in sé religiosità, saggezza e umorismo. L'attività di Slow Food e Terra Madre, volta a promuovere metodi di produzione alimentare in armonia con la natura suscita nel mio animo sentimenti di sincero apprezzamento. Incoraggio pertanto a proseguire in tale significativa opera. C'è tanto bisogno di persone e associazioni che favoriscono la coltivazione e la custodia del creato. Non c'era nessuno che scriveva. Coltivare e custodire il creato è un'indicazione di Dio data non solo all'inizio della storia, Genesi 2,15, ma a ciascuno di noi per far crescere il mondo con responsabilità, trasformarlo perché sia un luogo abitabile per tutti. Vaticano, 1 ottobre 2013. Con tale auspicio, l'assicuro la pia spirituale vicinanza e sentisi, per dire che muso sia il genio, senti. Le assicuro la mia spirituale vicinanza e le chiedo gentilmente di ricordarmi delle sue buone intenzioni. Chiude, ti trovi fraternamente Francesco.
Proprio Francesco.
Io voglio dire una cosa. La sensibilità di quest'uomo che saluta con un saluto, lo dico non perché sono di parte, perché poi sono i vecchi socialisti salutavano saluti fraterni. Saluti fraterni. La fraternità è uno dei tre valori della rivoluzione francese. Per la libertà si sono fatte parole a non finire. Per la giustizia Rumafona Patela è morto, e l'unica che è la Cenerentola è la fraternità. Che applicare la fraternità è propedeutica alla giustizia e alla libertà. Perché se noi non applichiamo la fraternità, noi non riusciamo a essere veramente liberi, non riusciamo ad avere una concezione della giustizia. Per cui questo elemento della fraternità in una terra madre che ci unisce al di là delle nostre convinzioni politiche, religiose, di ceto, di colore, eccetera, è l'elemento più bello. E quindi io spendo ancora questo attimo per ringraziare voi fossalesi che ospitate Terra Madre, i contadini di Terra Madre, perché in quell'atto di ospitarle nelle vostre case, nelle vostre famiglie, c'è il segno della vera fraternità. E c'è anche il segno, che nessuno si dimentichi, che questa umanità, va bene, è un'umanità alta. Cioè, chi pensa i contadini sono degli intellettuali della terra, degli intellettuali dei mari, quelli che vanno di notte a pescare, degli intellettuali della nostra quotidianità. E quindi avere nei confronti di queste persone l'attenzione è la cosa più bella. Quindi io vi ringrazio, grazie Fossano per quello che fate, perché quello che fate da 10 anni è un elemento di speranza. E tutti quei che dicono che lui piemontese, insomma, tutti sarò, non è vero. Venite a Fossano, va bene? Andate a Maddalene, lì Maddalene è la metropoli della comunità, ecco, per vedere che al di là di questa pelle un po' dura che abbiamo, quando ci apriamo è insomma in gamba, insomma proprio in gamba. Grazie di cuore, né?
Appunto i due avvisi e poi concludiamo. Uno è il prossimo incontro, sarà il 21 aprile, Roberto Repole, teologo, nell'aula magna del seminario. Secondo avviso, lo do molto in anticipo, ma è una bella anticipazione, l'ufficio competente della CEI, del sociale, lavoro e ambiente, ha scelto Fossano per celebrare la festa nazionale del creato a settembre, e specificamente Boschetti. Siamo onoratissimi, ed è bello, insomma credo ormai tutti i fossanesi lo sanno, ma è bello sapere che qui a 1 chilometro c'è un posto che simbolicamente ci ricorda questi discorsi. Quando passate di lì passeggiando e vedendo quella chiesetta dedicata al creato, magari anche dando un'occhiata ai dipinti che così lo ricordano meglio, E ricordiamoci questi discorsi qui, e magari andiamo a Boschetti adesso che è tutto fiorito, ci sediamo lì, prendiamo il ciclo, careggiamo un po', quello concilia anche, ma credo che sia molto bello questo discorso. Allora, invitato da un laico, faccio la preghiera. Dio onnipotente, che sei presente in tutto l'universo e nella più piccola delle tue creature, tu che circondi con la tua tenerezza tutto quanto esiste, riversa in noi la forza del tuo amore affinché ci prendiamo cura della vita e della bellezza. Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle, senza nuocere a nessuno. O Dio dei poveri, aiutaci a riscattare gli abbandonati e i dimenticati di questa terra che tanto valgono ai tuoi occhi. Risana la nostra vita, affinché proteggiamo il mondo e non lo deprediamo, affinché seminiamo bellezza e non inquinamento e distruzione. Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi a spese dei poveri e della terra. Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, a contemplare con stupore, a riconoscere che siamo profondamente uniti con tutte le creature nel nostro cammino verso la tua luce infinita. Grazie, perché sei con noi tutti i giorni. Sostienici, per favore, nella nostra lotta per la giustizia, l'amore e la pace.